come vedremo, gli studiosi continuano a dibattersi sempre sulla origine di certi malesseri. Chiaramente nella mia trattazione rifletterò la mia esperienza di comprensione spirituale, quindi questa immagine in cui vedo l'essere umano come una specie di trinità, spirito, anima e corpo. E nella fattispecie io in qualche modo sono coinvolto proprio nelle tre sfere, essendo appunto, come Pastore Giovanni vi ha detto, essendo medico di base, quindi confrontandomi ogni giorno con le malattie più semplici che comunque hanno talvolta anche una genesi di carattere psichico, quindi le cosiddette malattie psicosomatiche. Quindi, essendo psichiatra, quindi in qualche modo con le tematiche di carattere psichico, con le sofferenze tremende che in questo periodo stanno emergendo dall'inconscio della maggior parte delle persone, e con il versante spirituale, lì dove nella mia vita ho avuto un'esperienza anche con il trascendente, cioè con qualche cosa che è al di là, al di sopra, e non è una fuga dalla realtà, ma lì dove viene identificato, compreso, credo che diventi un aiuto a vivere nella realtà in una maniera più equilibrata. Quindi non la spiritualità come un rifugio, non Dio come qualcuno per nascondersi dai problemi, perché spesso credo che ci si serva di Dio per non vedere o per non affrontare, ma il Dio che ho conosciuto è qualcuno che ha la capacità di farci vedere il problema, e questa è una prima parte, ma anche di darci la soluzione. Perché sennò, come vedremo quando parleremo della depressione, non varrebbe la pena conoscere i problemi se non esistono le soluzioni. Sarebbe drammatico scoprire delle verità bruttissime di malattie senza che esista una cura. E così l'esperienza che ho fatto in questi anni è che Dio non solo ci fa vedere il problema, ma ci dà anche gli strumenti per venirne fuori. Dicevo, quindi la mia trattazione rifletterà anche questa dimensione. Mentre chiaramente voi sapete che la maggior parte, no, non voglio dire la maggior parte, comunque una certa quantità di ricercatori continuano a volere collegare le problematiche di carattere psicologico semplicemente a un discorso di sostanze neurochimiche che sicuramente sono coinvolte, vedi serotonina, noradrenalina, adrenalina, in tutti dei meccanismi particolari, con dei luoghi particolari della nostra mente che è ancora un territorio abbastanza inesplorato, per quanto sicuramente si sono fatti dei passi avanti negli ultimi 20 anni grandissimi, e si sono identificate certe strutture particolari come il locus ceruleus, l'amigdala, strutture di interazione dove sembra arrivino tutti gli stimoli del corpo, le percezioni sensoriali, e poi vengono colorate con questa tendenza poi a viverle in maniera ansiosa, in maniera più o meno drammatica, eccetera, eccetera. Quindi al di là di questa spiegazione che quasi vorrebbe ridurre l'uomo a un meccanismo biochimico per cui basta in qualche modo mettere le sostanze giuste, io credo che c'è un discorso più profondo che dobbiamo vedere al di là della neurochimica, e la mia trattazione chiaramente rifletterà anche la mia conoscenza di tipo psicoterapico e spirituale. Dicevo, l'ansia quindi è un fattore fisiologico quando arriva a un certo grado, ma lì dove cresce, lì dove si confronta con delle situazioni in cui l'organismo non riesce ad adattarsi, la mente non riesce a vedere una soluzione, non riesce a prevedere una soluzione, diventa patologica. Io credo che questa ansia, come ho definito, che è paura della paura, un poco possiamo considerare che origina alla genesi dell'uomo, se vogliamo. E in Genesi, infatti, quando leggiamo in Genesi 3, capitolo 7, allora si aprirono gli occhi ad entrambi, sta parlando dei nostri progenitori, e si accorsero che erano nudi, e da qui fecero delle foglie di fico, se ne fecero delle cinture, poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul faldo della sera, l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E questa è una domanda, credo, che è importante ancora questa sera, non per il significato così di localizzazione di coordinate geografiche, perché credo che nessuno di voi sia disorientato questa sera, sapete dove vi trovate, no? È il luogo fisico, ma il dove sei ha una risonanza molto più profonda, perché cerca di dare a ogni uomo delle coordinate più profonde, cerca di farci scoprire dove ci troviamo o, in una maniera ancora più esplicita, dove ci siamo nascosti. Perché questa è una cosa che scopriremo, caratteristica dell'essere umano, questa tendenza a nascondersi. Perché ci si nasconde? Perché si ha paura. Evidentemente, come vedete, la paura è all'origine di ogni meccanismo di difesa, che poi i psicologi solamente migliaia di anni dopo hanno cominciato a identificare, cioè di tutti quei sistemi di difesa che ognuno di noi crea per non vedere la situazione di nudità, per non vedere la situazione di disagio interiore che profondamente ci affligge, e in qualche modo mascherandosi con dei sistemi che non saranno oggetto della nostra discussione, ma è importante capire. Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura. Quindi questo dove sei di Dio, questo dove sei che ci serve questa sera per capire dove ci troviamo, in qualche modo potrebbe anche farci paura. Cosa voglio dire? Voglio dire che spesso noi non vogliamo scoprire dove ci troviamo. E sapete perché? Perché spesso scoprire dove ci troviamo ci fa scoprire delle situazioni dove non c'è una soluzione così facile. E io so, e gli studiosi lo hanno sperimentato, che una delle situazioni più produttive di tensione è proprio il conflitto, cioè la situazione in cui noi ci troviamo in un posto ma non riusciamo a decidere poi dove dirigerci, quindi non riusciamo a fare una scelta, e tante volte la nostra vita va per luoghi comuni, per scelte scontate. Perché? Perché abbiamo paura di trovarci di fronte a delle situazioni dove non sappiamo scegliere, perché questo produce una tensione grandissima. Ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Da quel momento, dicevo, si sono cominciati a strutturare dei meccanismi di difesa nell'uomo volti ad eludere la paura, e vorrei che rifletteste quindi come la paura ha una presenza forte e chiara in ogni essere umano. Chiaramente, poi le situazioni, infatti noteremo che nei disturbi d'ansia c'è anche, se vogliamo, una dimensione ereditaria, ma che non è solamente di tipo genetico, ma anche di ambiente. Si è scoperto che le esperienze più traumatiche per i bambini, che produrranno dei disturbi di tipo ansioso, fobico, ossessivo, sono per esempio o quelle dove non c'è stato assolutamente una linea educativa nella famiglia di base, di origine, o quelle dove c'è stata una prevalenza troppo forte del padre, o quelle famiglie dove c'è stata una eccessiva preoccupazione per la reputazione esterna. Sembra che questi fattori, chiaramente uniti poi ad altre problematiche di trauma infantile, ecco, o di altre situazioni, non fanno altro che aumentare questa potenzialità di ansia e di paura che è presente in ogni essere umano. Quindi quello che voglio affermarvi, può sembrare strano questa sera, è che non esistono persone coraggiose e persone paurose. Esistono persone paurose che hanno elaborato la propria paura in dei modelli, con dei meccanismi che gli hanno fatto eludere, gli hanno fatto non vedere la paura che c'era di fondo. Ecco perché poi succede che persone, ecco per esempio succede con i disturbi fobici, ma anche con i disturbi d'attacco di panico, che persone che fino a quel momento sembravano indistruttibili, donne invulnerabili che avevano fatto imprese incredibili, a un certo punto scoprono una paura tremenda che viene dal profondo e dicono: ma da dove viene? Ma da dove viene? Chissà da dove viene? Ecco, in realtà, dicevo, noi usiamo dei meccanismi di difesa per non vedere questa paura ancestrale, questa paura tremenda che ci portiamo dentro, e a secondo della elaborazione di questi meccanismi possiamo trovare una apparente, tante volte, integrazione con la realtà, con le situazioni di ogni giorno, con la vita che per il canto suo d'altronde diventa sempre più stressante. Quindi, mentre noi cerchiamo da una parte di difenderci, lo stress e quindi il bisogno di adattamento aumenta. Quindi, in qualche modo, vi faccio uno dei soli migliaia di esempi che potremmo fare, anche lo stesso fatto della tecnologia, solamente per una cosa bellissima che noi diciamo l'illuminazione, ha creato un sacco di problemi, perché prima a un certo orario si smetteva, non si poteva fare più niente, si dormiva, quindi c'era un giorno e una notte, mentre ora noi possiamo continuare il giorno fino all'indomani. E allora capite bene che una persona che sfrutta esasperatamente le proprie risorse mentali pensando che non ha bisogno di dormire, già si rende un candidato a dei disturbi nevrotici o di altro genere, ma non voglio divagare. Dicevo, una elaborazione quindi insufficiente o distorta della paura può causare i principali disturbi d'ansia. E ora scendiamo un attimo nel vivo della questione, in carattere un po' più tecnico, spero di essere molto semplice per non tediarvi con delle cose che sono interessanti, ma tante volte magari non riguardandoci direttamente, allora possono sembrare non utili da conoscere. Allora, una prima definizione dei disturbi d'ansia è quello della fobia semplice o della fobia specifica, cioè della paura marcata o persistente, eccessiva o irragionevole, provocata dalla presenza o dall'attesa di un oggetto o di una situazione specifica. Ci sono fobie di vario genere, possono riguardare il regno animale, possono riguardare l'ambiente naturale, possono riguardare il sangue, le iniezioni. Non so se c'è qualcuno di voi che quando deve fare un'iniezione scappa e il marito la va inseguendo. Ricordo qualche tempo fa venne da me una persona, una professoressa, mi pare che fosse di latino, che aveva una fobia particolare, era una fobia dei serpenti. Ma il problema era che lei viveva in un posto di campagna dove queste bisce chiaramente passavano per strada facilmente. Ma la cosa grave, ecco, della fobia è che, come nel suo caso, che non solo scattava nel momento in cui era presente all'oggetto fobico, in quel caso al serpente, ma poi piano piano la stessa idea di poter incontrare un serpente cominciava a diventare un'inibizione fortissima, per cui evidentemente ogni volta prima di uscire doveva fare sforzi tremendi, perché già l'ansia anticipatoria, cioè l'immagine che già aveva dell'oggetto fobico, in qualche modo bloccava la sua vita quotidiana. Ora, evidentemente, chiaramente non potremo approfondire, ma la fobia assume un ruolo di incorporare tutto l'irrazionale dell'individuo, dandogli l'illusione di essere coraggioso al di fuori dell'oggetto fobico. Cioè, mi spiego più semplicemente, visto che nel profondo di ognuno di noi c'è una paura grandissima, una paura insanabile per certi versi, giunge comodo poter identificare in un oggetto tutta la sorgente del proprio male, perché abbiamo l'illusione che fuori da quell'oggetto noi siamo coraggiosi, come a dire: basta che a me non mi parlate di luoghi chiusi, claustrofobia, io sono un leone. Capite bene che se certe fobie magari sono meno handicappanti, alcune sono più handicappanti, a seconda poi la fobia che ci scegliamo, in cui veniamo ad incappare. Evidentemente, per esempio, una claustrofobia qui a Caserta non è drammatica, ma a New York sì. Pensate a dover andare a un grattacielo di 120 piani e pensate a doverlo fare a piedi una volta, due volte al giorno magari, non so. Allora capite, la fobia è uno dei disturbi d'ansia abbastanza comune, può essere che ci ritorneremo in sede di terapia. E passiamo a un tipo particolare di fobia che ha una sua dignità nosologica, è la fobia sociale, cioè quella paura marcata e persistente di una o più situazioni sociali o prestazionali nelle quali la persona è esposta chiaramente a persone non familiari o al possibile giudizio degli altri. Cioè ci sono persone che hanno una difficoltà estrema a sottoporsi a qualunque tipo di esame, non sto parlando degli esami semplicemente universitari o scolastici, ma l'idea di dover sottoporsi al giudizio degli altri li fa cadere in una prostrazione profonda, in uno stato d'ansia con disturbi di carattere neurovegetativo, perché poi vedete lo stato d'ansia, questo è un meccanismo importante, ecco, mi viene in mente, lo voglio citare, in realtà è uno stato di difesa, abbiamo detto, quindi prepara l'organismo o alla difesa o all'attacco, o fuggi o attacchi. Di solito quando abbiamo il problema è così, no? O andiamo in contropiede e cerchiamo di affrontarlo, o ce la diamo a gambe. Per onestà dovrei dire che c'è un'altra reazione, che è quella di fare il morto. Che in certi casi può essere anche, allora diciamo anche si definiva e si delineava nella classica crisi isterica, no? Che si fa venire per esempio la moglie quando viene scoperta dal marito con l'amante, no? Sviene e si sottrae in questa maniera a una situazione estremamente di disagio. Ecco, quindi in questo senso fare il morto significa, di fronte all'evento che in qualche modo ti prepara a combattere, se c'hai le risorse di affrontare l'evento stressante, o a fuggire se in qualche modo fai una valutazione istantanea che non ce la puoi fare, c'è questa terza possibilità, quella di estraniarti, fare il morto, è proprio la espressione chiara del distaccarsi, dissociarsi in quel momento e cercare di evadere dalla realtà. Dicevo, fobia sociale, quindi è un problema molto costante, molto più sviluppato oggi di prima, lì dove chiaramente vengono sempre di più richieste delle performance e giustamente le persone si sentono sempre più inadeguate tante volte a queste performance che gli vengono richieste. Un altro disturbo molto comune è il disturbo ossessivo compulsivo, cosiddetto DOC, che non è il vino DOC o qualità DOC, non è per niente di qualità, è chi in qualche modo non è stato succube di ossessioni, chiaramente senza arrivare a questo disturbo, di dubbi, ossessioni dubitative, della serie ma ho chiuso o non ho chiuso la luce, ho chiuso o non ho chiuso le porte di casa, ho preso o non ho preso, ho chiuso il gas o non l'ho chiuso. Allora, chiaramente, dico, le ossessioni hanno un sacco di risonanze, io vi sto citando le più semplici, ma possono diventare drammatiche, ecco, perché ci sono cose che possiamo controllare, anche se anche lì è un problema, perché quelle che non si possono controllare danno luogo a un'angoscia crescente, perché chiaramente non si ha mai la sicurezza. Quelle in cui si ha l'illusione di poterle controllare, tipo per esempio paura dello sporco controllata dal lavaggio delle mani, chiaramente porta una persona a lavarsi le mani non solo 3 volte al giorno, come potrebbe essere igiene, ma 300 volte al giorno. Quindi il tentativo di difendersi dal pensiero ossessivo che turba la nostra coscienza diventa un rimedio peggiore del male che lo ha evocato. Ma anche in questo senso si potrebbero situare delle ossessività di carattere religioso, in cui noi cerchiamo di liberarci dall'ansia del male, del peccato, con una sorta di meccanismo superstizioso in cui, non lo so, possiamo dire sempre sangue di Gesù, non lo so, ognuno ha le sue formule poi esorcistiche, ma che lì dove sono fatte con un meccanismo semplicemente di impulso coatto, che come vedremo che è la risposta all'ossessione, cioè il tentativo di sedare l'ansia che viene dall'ossessione, in realtà non sedano l'ansia, ma anzi diventano un meccanismo riverberante che va e che fa sì che tutta la vita della persona è un combattimento continuo nel tentativo di liberarsi dalla contaminazione, dallo sporco, dal pensiero strano, eccetera, eccetera. E può sembrare strano, ma tante volte il modo peggiore per combattere un'ossessione è quella di cercare di non pensarli. Infatti più noi cerchiamo di non pensarla, più diventa forte. Piccola dissertazione sulle ossessioni. Quindi dicevo, pensieri impulsi o immagini ricorrenti e persistenti vissuti in qualche momento nel corso del disturbo, chiaramente come intrusivi, come non riconosciuti, inappropriati, che causano ansia o disagio marcati e che producono queste compulsioni, questi impulsi coatti, questi comportamenti ripetitivi o azioni mentali che la persona si sente obbligata a mettere in atto in risposta a un'ossessione o secondo regole che devono essere applicate rigidamente, anche quindi dicevo rituali di tipo religioso in cui noi scongiuriamo, facciamo quadrare, e ognuno di noi ha questo tipo di impulsività. Anche lo stesso fatto, per esempio, di dover pulire per forza fino all'ultimo centimetro quadrato della cucina, o dovere, non so, avere la macchina in una performance estrema che non fa il rumorino là, o avere il computer che funzioni in una maniera perfetta senza che dia quei messaggini là che ogni tanto non sono messaggini allegri, soprattutto quando quelli sono blu, quelli blu sono brutti. Quindi, e allora cosa si fa? Si riformatta, si ricomincia, c'è nell'ossessione di avere un funzionamento perfetto. Quando noi vogliamo un funzionamento perfetto, spesso inneschiamo un meccanismo sottile in cui, come mi piace dire spesso, non diamo diritto di residenza agli escrementi psicologici, e questi in qualche modo poi il diritto di residenza se lo prendono. Tante volte nel lottare continuamente e nel cercare di fare quadrare, noi entriamo in un meccanismo ossessivo compulsivo. Si inizia stupidamente contando semplicemente le mattonelle, o contando, non lo so, ci sono quelli che alla fine della giornata si fanno tutto un riepilogo, un flashback di quello che hanno fatto, allora ricordano, poi se non ricordano una cosa ricominciano da capo, e ritornano da capo, e ricominciano, capite? Un bisogno di fare quadrare qualche cosa in maniera mentale, un bisogno di perfezione a livello mentale che porta a tutt'altro che alla perfezione. Lo vedremo meglio poi nella depressione, perché lì è un'implicazione più grave. Però già capite che cercare di fare quadrare una cosa che non quadra è sicuramente un meccanismo ansiogeno fortissimo. E infatti tante volte alcuni poi pigliano e buttano il computer. O buttano, non lo so, quello che è stato l'oggetto del loro esasperato culto, e quindi che ha causato un'ansia estrema. E in questo io credo che noi abbiamo bisogno di rapportarci in maniera equilibrata con la materia, con le cose, con i sentimenti, e questo io credo che semplicemente Dio ci dà questa capacità di vivere un equilibrio con delle cose che sono importanti, sono belle, ma non possono diventare la sorgente della nostra sicurezza, ma ci ritorneremo. Ancora, un disturbo meno frequente si chiama disturbo post-traumatico da stress, DPTS. Questi acronimi sono molto usati oggi perché chiaramente bisogna velocemente comunicare. Questo disturbo, come la stessa parola esprime, è collegato a un trauma forte che la persona ha vissuto, spesso l'evento di un caro che muore, di una separazione, marito che lascia la moglie o al contrario, situazioni estremamente angoscianti in cui la persona è stata esposta, anche con minaccia forse di morte, gravi lesioni, con paura intensa, sentimenti di impotenza o di orrore. L'evento viene rivissuto costantemente dalla persona sotto forma di ricordi, di sogni, di flashback, e il disagio psicologico emerge anche in situazioni somiglianti o simboleggianti l'evento, cioè tutto quello che mi ricorda quel trauma, quella situazione drammatica, mi mette in uno stato di angoscia incredibile. Non so se riesco a spiegarmi, essendo sintetico. Ancora, chiaramente, sempre nell'ambito di questi disturbi d'ansia, è conosciuto il disturbo acuto da stress. Questo è proprio collegato a uno stress incredibile, quindi non è un disturbo post-traumatico, quindi che si verifica dopo l'evento, perché tante volte sembra strano, ma durante l'evento, ecco perché il disturbo post-traumatico del stress è un disturbo che si verifica dopo l'evento, perché noi tante volte di fronte a degli eventi difficili, drammatici, sembra che riusciamo ad avere una capacità incredibile di resistenza, però appena poi finisce l'evento, plum, e c'è il crollo totale. Può sembrare strano. Ci sono tante persone che proprio nel momento in cui stanno reggendo l'evento stressante hanno una resistenza incredibile e poi magari dopo un mese crollano totalmente. Ci sono invece persone che crollano totalmente direttamente nell'evento stressante. E questo caratterizza il disturbo acuto di stress, che è una sintomatologia che dura dai 2 giorni a un mese, quindi di solito dovrebbe finire presto, e comprende sentimenti di distacco, di insensibilità, di perdita della reattività emotiva, ridotta coscienza dell'ambiente circostante, depersonalizzazione e derealizzazione, cioè mi sento diverso, non mi riconosco più, la realtà mi sembra diversa, non riconosco più, mi sembrano tutti strani, mi sembrano tutti quanti che corrono, ma cosa fanno tutte le persone che stanno correndo? E tu li guardi, dico, ma che cos'è questa vita che sto vivendo? Amnesia psicogena, evitamento fobico, chiaramente di tutto quello che è collegato all'evento traumatico, e ansia, questo è il condimento per eccellenza. Poi c'è un penultimo disturbo d'ansia, che è il cosiddetto disturbo d'ansia generalizzato, con un acronimo che è molto grazioso, perché basta cambiare una lettera di questo acronimo per cambiare completamente la situazione. L'acronimo è GAD, cioè G-A-D, disturbo d'ansia generalizzato. Chiaramente se ci mettiamo GAD, io non conosco bene l'inglese, però penso che l'avete capito, già credo che scopriamo una dinamica diversa dell'ansia generalizzata, e quindi è un disturbo, è una condizione persistente di ansia e di apprensione non controllabili, chiaramente per le molteplici situazioni quotidiane associate a questo. Cioè, come a dire, è uno stato di ipervigilanza, di iperattenzione, per cui, non lo so, senti il colpo di tosse del bambino, c'ha una broncopolmonite, senti la cosa così, mi stanno tagliando la luce. Cioè, qualunque piccola sensazione viene chiaramente amplificata, elaborata in maniera esasperata da questo vissuto ansioso di fondo, per cui ogni vissuto della giornata diventa una cosa incredibile, uno stress impressionante. E evidentemente capite bene che questo è un problema notevole, perché è un disturbo in cui stiamo sempre in allarme, per fare un esempio, come quelle macchine che suonano senza che nessuno le vuole rubare. Tante volte siamo così. Abbiamo questo stato così forte che entriamo in ansia senza che sta succedendo niente, perché viviamo un'apprensione, un'ansia fortissima. Alcuni antropologi hanno studiato e hanno visto che nelle tribù primitive, forse di alcuni ominidi di non so quanti migliaia di anni fa, c'erano le cosiddette persone ansiose che, guarda caso, trovavano anche un ruolo, venivano usate come sentinelle. Venivano messe ai bordi dell'accampamento ed erano così ansiose, ipervigilanti, che riuscivano a captare una mosca nel raggio di... E quindi in qualche modo tutta la comunità ne beneficiava, cioè era una specie di radar viventi di tutti i mali che potevano incorrere sulla comunità. Credo che però questa funzione oggi non è più molto utile, anche perché siamo così attaccati dai mali reali che è drammatico pure cominciare a sentire pure i mali immaginari, quindi credo che dovremmo diminuire la percezione e la sensibilità. Dicevo, questo disturbo d'ansia generalizzato causa anche irrequietezza motoria, agitazione, astenia, facile affaticabilità, difficoltà di concentrazione, sensazione di testa vuota. Già qualcuno di voi sicuramente si riconosce in tutte queste cose. Irritabilità, che è come se tante volte camminassimo con un cartello attenzione scariche elettriche, perché siamo già molto carichi, cerchiamo qualche filo di terra, e naturalmente spesso, infatti, i meccanismi di difesa solitamente servono, per esempio uno di questi serve per scaricare tensioni che non possiamo scaricare col capo ufficio, magari le scarichiamo col cane a casa, poi a me, no, col cane, ormai ci sono gli animalisti, i figli, quale col cane, forse con le porte, non so se c'è mai qualcuno di voi che ha rotto qualche porta. Io mi ricordo quando ero giovane, mi sento sempre giovane, la mia violenza si riversava più contro gli oggetti, allora una delle case che ho avuto da inizio del matrimonio porta ancora i segni delle porte rotte, perché magari non aggredivo mia moglie ma dovevo scaricare su un obiettivo meno pericoloso la mia aggressività, e allora la porta si prestava a questo. E poi, dicevo, iperattività neurovegetativa ancora è una caratteristica del disturbo di ansia generalizzato, cioè tutto quel corteo di sintomi che vanno dalla tachicardia alle vampate di calore, al senso di nodo alla gola, alla fame d'aria, a un sacco di disturbi di ogni genere che in qualche modo affliggono chi è già in uno stato di ansia e di percezione ansiosa. Perché l'ansia, in fondo, dicevo poco fa, l'abbiamo visto meglio nel meccanismo ossessivo compulsivo, tante volte cerca di controllare in una maniera esasperata l'ambiente. E quindi se voi, per esempio, vi mettete in questo bello esercizio di cercare di controllare la vostra digestione, se il vostro stomaco potesse parlare, vi direbbe: mi volete lasciare in pace? Eppure tante volte il nostro tentativo di controllarci, di vedere come funziona, di sentire quasi la fisicità, il corpo, finisce proprio per dare questo risultato di fare funzionare male delle funzioni invece che funzionerebbero benissimo senza che noi ci andiamo a pensare. Fino poi ai meccanismi anche ipocondriaci, dove viviamo continuamente nella paura che non digeriamo più, che il cuore si ferma, che tutte queste cose, questi eventi interni, perché poi le minacce, come vedremo, di cui abbiamo paura, non sono solamente i meteoriti, ognuno si può sbizzarrire nella fantasia, ma sono anche il funzionamento del mio corpo. E se il mio cuore, dopo 200 milioni di volte che ha battuto, alla 200 milionesima uno si ferma, come faccio? Eccetera, eccetera. I disturbi neuroagitativi sono frequentissimi nel disturbo d'ansia generalizzata, e disturbi anche del sonno e in qualche modo anche dell'appetito. E dulcis in fundo, andiamo al disturbo da attacchi di panico, cosiddetto DAP, per farlo un po' più amichevole. Dice: cos'è? Ho un DAP. è peggio dire un GAP. Ho un DAP è una cosa bruttissima, purtroppo, sia che si presenti con o senza agorafobia, che è una paura, una fobia particolare collegata ai luoghi aperti, ai luoghi dove c'è un sacco di gente e dove la paura è collegata da una parte sia chiaramente all'imbarazzo di trovarsi in una certa circostanza, ma soprattutto anche al fatto che, essendo un luogo così grande, nessuno si accorgerà, e al contrario, sembra... E poi che poi è reale, perché voi vedete che se una persona muore tra la folla non se ne accorge nessuno, mentre se sono tre persone magari è più facile. Allora, dicevo, il disturbo di attacchi di panico, generalmente il primo episodio che si verifica intenso si manifesta inaspettatamente, generalmente rimane indelebile nella memoria del soggetto, poi ne segue una elaborazione, diciamo, in chiave ipocondriaca, come a dire: chissà che cosa c'ho, e quindi innumerevoli visite generiche, specialistiche, corse al pronto soccorso da tutte le parti, oltre all'esecuzione di milioni di indagini per cui il medico generico non sa più che tipo di esame poter fare a chi sta cercando un'origine organica a un disturbo che invece è psichico. E il ripetersi chiaramente degli episodi causa uno stato di ansia anticipatoria, con instaurazione anche di condotte di evitamento, cioè la persona evidentemente lì dove ha collegato l'attacco di panico a una situazione particolare, a un luogo particolare, è ovvio che cercherà in ogni modo di evitare quel luogo, quel posto, quelle circostanze che per la prima volta hanno scatenato l'attacco di panico. Poi, di solito, la presenza di una persona, di solito, non è detto, riesce a evitarlo. I sintomi sono vari, infatti comprendono disturbi neurovegetativi, tipo palpitazioni, senso di soffocamento, oppressione toracica, nodo alla gola, vampate di calore o di freddo, formicolii, tremori, sudorazione, sensazioni di vertigini, di instabilità, di svenimento, associati naturalmente tutti quanti a un vissuto di terrore, di angoscia incredibile, di sensazione di morte imminente, di derealizzazione e depersonalizzazione. Dicevo poco fa questa difficoltà a cogliere la realtà in maniera sintona, cioè una realtà percepita diversamente, e soprattutto il timore di impazzire. Anche qui ci sarebbe da approfondire. Spesso l'attacco di panico è il segnale di una persona che ha portato all'estremo le sue difese, e si accende quella spia che ti dice: attenzione, sei al limite di riserva massima, un altro poco e non so cosa riuscirai a fare a tuo marito, un altro poco e non so cosa succederà a tuo figlio, un altro poco e non so, come dire, un segnale di allarme supremo lì dove le difese della persona sono al limite massimo. Per usare un termine, quando tu ti trovi in autostrada, devi arrivare per forza in un posto e ti si accende la spia dell'olio, la spia della benzina è sempre qualcosa di grave, però dice facciamo, c'è un distributore, la spia dell'olio già è più grave, è una spia di qualche cosa che è arrivato all'esasperazione dentro di te, le tue risorse sono arrivate al limite, per cui hai paura, non hai più sicurezza di poter affrontare certe cose, e in un certo senso diventa poi, come la depressione, in fondo anche una specie di alibi, è un disturbo, ma poi per la nostra grande capacità, la capacità umana di riuscire ad arrangiarsi, riusciamo poi a usare pure i disturbi come alibi e come qualcosa per sottrarci, almeno ne cogliamo gli aspetti positivi, per così dire, perché poi non c'è nessuna positività, però dico, c'è una specie di consolazione in cui spesso il disturbo, vedremo, viene usato, è più chiaro questo nella depressione, come un modo per sottrarsi poi alla responsabilità. Della serie io non ce la posso fare, non aspettatemi. Ecco, il segnale che spesso la persona vuole tra le righe dare a se stessa e agli altri, magari non in maniera cosciente, perché spesso la persona è una persona che coscientemente non direbbe mai non ce la voglio fare, andate a quel paese, vi avete rotto, no. Quindi chiaramente deve esprimere questo disagio, questa protesta, questo sciopero, questa rabbia profonda in qualche cosa che lo deresponsabilizzi, gli crei un alibi. Ecco, vedete, lì il disturbo poi spesse volte si cronicizza perché diventa in fondo una giustificazione per la nostra scoperta incapacità di affrontare la realtà. Chiaramente non è una soluzione, è ovvio, però alcuni, sembra strano, ma tante volte non vogliono uscire. Quello che vi sto dicendo in questo momento può sembrarvi strano, per la depressione è ancora più evidente. Tante volte non si vuole, tra virgolette, guarire, perché non si vuole mettere in discussione, perché non si vuole affrontare una realtà che è diventata estremamente difficile da gestire. Spunti di riflessione. Dicevo, l'episodio di solito è di breve durata, 10 minuti, e spesso lascia affaticamento, apprensione, sensazioni di vertigine e vuoto alla testa. L'agorafobia si può osservare sia da sola sia nel contesto del disturbo d'attacco di panico ed è caratterizzata dal fatto che il soggetto, come abbiamo detto poco fa, trova un'ansia estrema nel trovarsi in un luogo e in una situazione dove può essere difficile o imbarazzante fuggire o impossibile ricevere aiuto. Volevo leggervi, mentre vado verso la conclusione, in cui do qualche spunto di riflessione anche di carattere spirituale, poi parleremo meglio delle terapie, sì, dell'ansia che della depressione, nell'ultima serata di questi 3 giorni. Volevo leggere un brano da Isaia, capitolo 21:2, dove mi sembra di cogliere così una specie di vero e proprio attacco di panico in questo profeta, con dei sintomi che sicuramente ci fanno comprendere che stava veramente male. Isaia 21:2 dice così: prima dice una visione terribile mi è stata data, quindi il tutto parte da un'anticipazione di qualcosa di tremendo, di brutto, in cui, che vediamo davanti a noi. Mamma mia, non ce la farò, mamma mia. Infatti guardiamo il futuro e lo guardiamo con una paura estrema. Non solo, ma dicevo poco fa che l'ansia è la paura della paura, cioè la paura di non essere in grado di gestire la situazione, l'evento che ci viene davanti. Dice così: una visione terribile mi è stata data. E poi, al versetto 3, perciò i miei fianchi sono pieni di dolore. Cioè, ma che c'è? Che la lombalgia può essere un effetto di una paura grandissima. Qui la Bibbia l'aveva scoperto molto prima che gli studiosi. I miei fianchi sono pieni di dolore, delle doglie mi hanno colto come le doglie di una partoriente. Io mi contorco, e non c'aveva una colica addominale. Stava semplicemente vedendo una visione brutta di come le cose si potevano evolvere, come proprio te. Come te certe volte, quando vedi un attimo e immagini come potrà andare a finire il tuo rapporto di coppia, come potrà andare a finire tuo figlio se prende una strada brutta, come potrà andare a finire il tuo lavoro, come potrà andare a finire... Vedi un'immagine drammatica e lì scatta questo meccanismo. Mi contorco per quello che sento. Sono spaventato da ciò che vedo. Il mio cuore si smarrisce. Guardate che espressione chiara, smarrimento totale. Il terrore si impossessa di me. La sera alla quale anelavo è diventata per me uno spavento. E la sera è un po' l'immagine del buio, della fine, del bilancio anche della nostra giornata. Quindi come dire in cui una sera, cioè ora finalmente mi rilasso. Sapete che spesso gli attacchi peggiori di ansia avvengono quando in teoria uno si dovrebbe rilassare? Infatti paradossalmente le persone lavorano, fanno, corrono, poi finalmente dice, ora finalmente vado in ferie, e scatta poi tutta l'ansia, tutto lo stato di tensione. Ma è sintomatico perché lì chiaramente c'è un meccanismo perverso che si è innescato e che viene fuori proprio quando in teoria c'è silenzio, perché fino a che tutto fa rumore intorno a noi, tu non ascolterai i rumori della tua mente, i rumori delle tue emozioni. Il problema quando è? Quando c'è silenzio. Ecco perché tante volte noi desideriamo il silenzio, però poi quando siamo in silenzio ci accorgiamo che il rumore peggiore non è quello esterno, ma è il rumore, non che fa il nostro stomaco perché abbiamo bevuto troppo Coca-Cola, ma è il rumore delle nostre emozioni ferite. È il rumore dei nostri malesseri, di quelle cose dentro di noi alle quali non abbiamo dato una risposta e che chiedono una risposta. Lì, nel silenzio, il male sembra emergere. È comprensibile, dicevo quindi, e vado verso la conclusione realmente, come la presenza di questi handicap nella vita di una persona possono, se non superati, cooperare allo sviluppo di un meccanismo poi depressivo. Infatti spesso come momento scatenante di un meccanismo depressivo sono dei disturbi di questo genere, perché chiaramente lì dove diventano un handicap la persona comincia a dire ma mamma mia come mi sono ridotto, non riesco più a fare questo, ma è possibile? Quindi se già avevano una stima sufficiente della loro vita, queste situazioni abbassano notevolmente la stima della serie non me l'aspettavo di essere così inutile, così incapace, così fragile, così debole, così pauroso. Però la cosa importante che questa sera voglio dirvi è che non dovete avere paura di avere paura. Sempre un giro di parole strane. Cioè non dovete preoccuparvi di scoprire la paura di fondo che c'è nell'essere umano. Il problema è che se noi cerchiamo di risolverla semplicemente nell'oggetto fobico o in certe situazioni, manchiamo il bersaglio, perché, ripeto, la paura è una caratteristica più profonda dell'essere umano. Quindi se noi cerchiamo solamente di vincerla nelle elaborazioni di difesa che abbiamo fatto, in realtà non la vinciamo. E io spesso quando faccio una terapia, per esempio per una persona che ha un problema di fobia, lei si immagina che io in una maniera miracolosa annullerò quell'oggetto fobico, eccetera, eccetera. No! Quella persona prima deve prendere coscienza che le sue paure sono a prescindere da quell'oggetto, sono più profonde. Come fate a trovare un luogo da dove non siate minacciati? Gli aerei cadono, allora prendiamo l'aereo. Le navi naufragano, non prendiamo la nave. Le macchine, ma sentivo al telegiornale le statistiche di questi ultimi giorni di vacanza, quanti morti. Molto più pericoloso, altro che SARS, altro che polmonite atipica. Qua dovremmo stare con l'ansia e metterci la mascherina quando ci mettiamo in macchina. Mascherina per lo smog, ma anche, come dire, attenzione perché è molto più rischioso uscire di casa in macchina. E poi camminare a piedi. Da noi i pedoni li falciano. In casa, qualcuno si barrica in casa, perché voi pensate che la vostra casa è sicura? A parte, bene, aerei, queste sono situazioni eccezionali, meteoriti, ma fughe di gas, esplosioni, di tutto. Ma anche virus, radiazioni, esalazioni. Oppure, come dicevo poco fa, ammesso che troviamo un luogo da dove difenderci dagli eventi esterni, quando ci accorgiamo che gli eventi più pericolosi sono quelli che ci minacciano dall'interno, e allora dove ce ne scappiamo? Dove ce ne fuggiamo? Alcune persone se ne fuggivano su delle montagne, sceglievano l'eremitaggio. Forse qualche volta anche tu hai ventilato questa possibilità. Basta, me ne vado da casa, lascio tutti, lascio mia moglie e me ne vado su un pizzo di montagna. Forse per un giorno potrebbe essere persino terapeutico farti una bella passeggiata in montagna, ma poi ti accorgeresti che i nemici peggiori te li porti dentro, come quelli che si chiudevano in dei conventi. E i conventi non sono di tipo cattolico, ti dico conventi perché è più comprensibile, ma qualunque circolo chiuso dove ci si rifugia per pensare che il male in questa maniera è eliminato. No, la minaccia viene da qui, dalla paura, dalle false soluzioni che diamo alla paura, e la soluzione viene dalla fede. Come vedremo meglio in seguito parlando della depressione, quindi la terapia di questi malesseri può avvenire a livelli diversi e con efficacia crescente nella misura in cui il cambiamento riguarda la sfera fisica, mentale o spirituale. Vorrei concludere questa prima parte con qualche riflessione più di carattere spirituale, perché per la mia esperienza di psichiatra cristiano ho scoperto che proprio su quel versante, quello spirituale, si gioca tutta la battaglia tra paura e fede, tra paura e fiducia. La paura ha un effetto creativo in senso negativo. In fondo la paura, diceva qualcuno, non è altro che fede nelle cose che non desideriamo. Non so se lo ricevete. È fede nelle cose che non desideriamo e che quindi in qualche modo temiamo di ricevere. E per dirla con le parole di Giobbe, sembra quasi, Giobbe 3,25, non appena temo un male, esso mi colpisce. E quello che mi spaventa mi piomba addosso. Sembra che la paura abbia un effetto estremo. Quindi, sia che la subiamo, sia che la eludiamo, perché poi, ripeto, in questa elaborazione della paura ognuno reagisce in modi diversi. C'è chi per paura aggredisce, attacca. C'è chi per paura fugge, c'è chi per paura sta tutto il giorno a scherzare, a sdrammatizzare, c'è chi per paura evade, eccetera, eccetera. Ma chiaramente la paura ha un effetto creativo negativo contrario a quello della fede, che dice ogni cosa è possibile a chi crede. E infatti lì io credo che la battaglia a livello profondo, certamente al di là di tutte quelle situazioni ambientali, situazioni dinamiche particolari che possiamo evitare, si gioca lì dove nasce la paura più profonda, cioè nel nostro di dentro, è lì dove la paura più profonda ha bisogno di una risposta più profonda, di un punto di riferimento più grande. E tutto il Vecchio Testamento infatti riecheggia di non temere, fatti coraggio. Sembra che Dio, sapendo che l'uomo era abituato a vivere in una dimensione incorruttibile, indistruttibile, ma se uno è indistruttibile non si può ammalare, non può avere problemi, cioè che paura deve avere? Di niente. L'uomo, nella immagine iniziale, è una persona che non ha paura, ma nel suo rapporto con Dio è come se trova una realtà, un completamento, non solo nel suo rapporto con Dio, anche nel suo rapporto con gli altri esseri umani. Perché quando Dio dice è bene che gli faccio un aiuto, qualcuno potrebbe dire ma perché Dio ci ha fatto un aiuto? Qualche marito qui, forse senza le donne si viveva meglio, no? Ma in generale non è tanto le donne, non le donne, in realtà un rapporto con Dio solamente quindi in una relazione verticale non è la completezza della realtà umana. Noi abbiamo bisogno di una dimensione orizzontale, quindi un aiuto convenevole non è solamente il fatto di una donna per l'uomo, ma è un simile, un qualcuno con cui relazionarsi, e questo fa parte delle esigenze che sono presenti nell'essere umano. Abbiamo bisogno di relazione, non possiamo avere un rapporto solo con Dio. Questo è pericoloso quando abbiamo un rapporto solo con Dio. Quindi dicevo, tutto il Vecchio Testamento riecheggia di non temere, fatti coraggio, e Gesù stesso riprende questa espressione di incoraggiamento, la rimarca persino davanti alla morte, quando c'era la figlia del capo della sinagoga che è morta, gli dice non temere, abbi soltanto fede. Quindi ancora una volta vediamo che la paura, il timore è messa in contrapposizione alla fiducia, una fiducia profonda, una fiducia che è importante che si sviluppi nella nostra vita, e tutta la nostra esistenza prenderà una piega diversa in relazione al prevalere della paura o della fede. Paura di vivere e di morire, o fede per vivere e per affrontare la morte. Quindi, che le paure più grandi sono queste, paura di vivere. Non so se voi avete più paura di vivere o di morire. Possiamo fare una breve statistica, no? Non è il caso. Però entrambe le cose sono sicuramente difficili, sia affrontare la morte sia affrontare la vita. Ma la fede, che è una fede sia per vivere sia per affrontare la morte. E come? Scoprendo la provvidenza e la protezione di Dio da una parte. E qui non possiamo approfondire, ve li cito velocemente perché concludiamo questa prima parte. Gesù, in una parte molto incisiva della sua predicazione, dice: non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete, di cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. E poi ancora più avanti, non è la vostra vita più del nutrimento, è il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può, con la sua preoccupazione, aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Qua sembra quasi che ci sia un incoraggiamento a non prendersi cura di se stesso, ma è la preoccupazione. Dio non vuole che ci trascuriamo, ma vuole che stabiliamo un rapporto diverso, che capiremo meglio quando parliamo della depressione, con le cose. Usare di questo mondo come se non usassimo. Comprare come se non si possedesse, cioè avere relazione con le cose, ma in maniera tale da non fare sì che tutta la nostra sicurezza dipenda da quella cosa. Perché se io metto al centro della mia vita una qualunque cosa, quella cosa, che sembra la fonte della mia sicurezza, diventa la fonte della mia ansia. Perché se è un sentimento, me lo possono rubare. Metto tutta la mia attenzione su mia moglie e poi se ne va con un altro. Se il mio denaro me lo possono rubare, posso fare un investimento strano di borsa e di colpo, a che ciò non so tanto e che vado sottoterra. Quante persone sono andate in crisi tremendi per il crollo della borsa. Se a secondo dove ho collegato la fonte della mia sicurezza, lì vivo un'ansia, una preoccupazione estrema che mi uccide lentamente. E poi continua, Gesù dice: osservate i gigli come crescono, eccetera eccetera, e poi fa una bella ammonizione, dice: o gente di poca fede, non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi si saranno date in più. E poi quel versetto che è meraviglioso, che non commenteremo, ma sarebbe incredibile vedere insieme: non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Noi scopriremo che nell'ansia uno dei meccanismi più grandi distorti è il domani, quindi è l'idea del futuro di fronte a cui mi troverò estremamente impreparato. Non è solamente il presente, è quello di amplificare il presente con la evoluzione drammatica del futuro, e quindi l'ansia di oggi sommata a quella di domani, di dopodomani, tra tre giorni, tra un mese, tra un anno, e già tra un anno ci vediamo paralizzati, morti, distrutti in un letto senza risorse. E quindi, da una parte, dicevo, scoprendo la provvidenza e la protezione di Dio, dall'altra parte scoprendo l'immutabilità delle realtà spirituali. In Ebrei 10:34 è scritto: voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia, e non erano dei masochisti, la ruberia dei vostri beni, come a dire la perdita delle vostre sicurezze. Perché? sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Allora capite che non c'è un piacere masochistico nell'essere privati delle proprie sicurezze, ma c'è una possibilità di rimanere certi se la nostra sicurezza è basata su una realtà che non ci può venire tolta. Qualunque investimento fatto su una realtà che ti può essere tolta crea un'ansia tremenda. Ecco perché chi scopre questa dimensione della pace di Dio, del regno di Dio, delle realtà di Dio dentro di sé, in qualche modo comincia a scoprire un principio anti-ansia. Comincia a scoprire che la sicurezza non gli dipende soltanto dal conto in banca, da come ragiona sua moglie, mio marito, dalla salute dei figli. Sono cose importanti, non dico di no, ma comincia a scoprire che la sicurezza reale, quindi la vittoria della paura di perdere, si ha proprio quando cominciamo a scoprire questa sostanza migliore e duratura. E devo dire che, anzi, come vedremo meglio, Dio tante volte permette una crisi delle sicurezze, ma non perché ci vuole male, proprio perché ci vuole bene, perché ci vuole portare a una scoperta di qualcosa di più grande. Poi, dopo che abbiamo scoperto questo qualcosa di più grande, ci permette anche di avere altre sicurezze, ma non sia mai che la nostra sicurezza debba dipendere dall'esterno, perché questo ci porterà piano piano a un disturbo nevrotico. Prima o poi ci arriviamo. E quindi la fede si poggia sulla grazia, dicevo, contrapposto alla paura. Perciò l'eredità è per fede, anche affinché sia per grazia. È per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. La paura nasce invece dal peccato, che, se lo diciamo fallimento, è più comprensibile. Il fallimento produce paura. E se fallisco? E se la mia impresa fallisce? E se la mia capacità di guidare il volante della mia famiglia fallisce, non riesco più a guadagnare abbastanza per nutrire i miei figli? Il fallimento o il peccato è all'origine della paura. E tutto quello che non nasce da fede, ci ricorderà l'apostolo Paolo, è peccato, è fallimento. Se possiamo quindi con umiltà ricevere Cristo, sapienza e potenza di Dio, sperimenteremo l'efficacia di quest'ultima terapia ansiolitica suggeritaci dalla Bibbia, e vi leggo l'ultimo versetto. Figlio mio, queste cose non si allontanino mai dai tuoi occhi, conserva la saggezza e la riflessione, esse saranno vita per te e un ornamento al tuo collo, allora camminerai sicuro per la tua via e il tuo piede non inciamperà. Quando ti coricherai non avrai paura, starai a letto e il tuo sonno sarà dolce senza bisogno di sonniferi, non avrai da temere improvvisi spaventi né la rovina quando verrà, perché il Signore sarà la tua sicurezza e preserverà il tuo piede da ogni insidia.